Eccoci, cari fratelli, di fronte al mistero dei misteri, alla gioia di tutte le gioie per noi e al conforto di tutti i conforti. È il mistero di tutti i misteri. Il Vangelo dell'incarnazione di Cristo. Oggi, in questa festa solenne, solenne per la nostra fede, della Immacolata Concezione della Madre di Dio. Pensiamo un poco, ma non pensare come si pensa, non immaginare come ci si immagina e neppure desiderare come si desidera, ma pensare, immaginare e desiderare il mistero di Dio in noi, mediante questo tratto evangelico. L'angelo mandato da Dio a Maria a portarle l'annunzio, a chiederle il consenso, l'annunzio della misericordia di Dio che vuole salvare l'uomo, a chiedere il consenso se lei vuol diventare madre del suo figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso dell'eterno consiglio. Abbiamo detto il mistero di tutti i misteri. Nella prima lettura abbiamo sentito la caduta dell'uomo. Il nemico dell'anima, il diavolo, tentò l'uomo all'origine. Lo tentò. Ma direte, ma com'è stato possibile? Com'è stato possibile? Un altro mistero. Il mistero del male, il mistero del peccato. In due creature elettissime, il primo uomo e la prima donna, di fronte a una natura meravigliosa, senza alcuna necessità, senza alcun dolore, senza alcun dubbio, i dolori, le necessità, i dubbi che tormentano la nostra vita, niente. Erano felici, felici nell'innocenza, avevano tutto, ma c'era il diavolo, c'era il nemico che si mette a parlare, cioè a comunicare, lo spirito che si comunica allo spirito dei due progenitori e discutono. Discutere col male è sempre pericoloso, e così l'uomo ha perso tutto. È difficile, e da millenni si può dire ormai, già i profeti, già gli scrittori dell'Antico Testamento hanno riflettuto su questo problema, l'origine del male, l'origine del peccato. Basta un semplice pensiero che ci tenga la coscienza vigile, l'anima vigorosa, non sonnacchiosa. Anche voi vi sarete chiesti, ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Che quel figlio, quella figlia, è mio marito, è mio genero, eccetera. Ma com'è possibile? Non era così prima? Non era così? Noi sacerdoti che avviciniamo mamme, babbi, nonni, eccetera, risentiamo a questi discorsi. E noi stessi, poveri, poveri ministri di Dio, nel nostro ministero sacerdotale siamo sempre di fronte al male. Siamo sempre di fronte al male. Siamo come dei chirurghi che sono sempre in assetto per entrare nella sala operatoria. E allora com'è possibile? Questo non lo possiamo sapere. Quello che sappiamo e quello che è bene che consideriamo è che il male c'è, che il peccato c'è e il peccato continua ad essere. Anzi, in certi momenti della vita umana, diciamo la solita parola, in certi momenti della storia umana, della storia piccola e grande, sembra che le ondate del male facciano dei cavalloni impetuosi che vorrebbero travolgere tutto, tutto. E allora quasi si stende nella società una specie di velo di melanconia, quasi di fatalistica rassegnazione. E che ci posso fare io? Ormai le cose vanno così. Ormai è inevitabile questa conclusione. E che ci posso fare? Quindi non esiste solo il male particolare, il male che fa Tizio e Caio, che fa quella e quest'altra. Esiste il male che ammalia e ammalizia il fondo delle coscienze. Questo è il problema del male. Questo è il problema cristiano del peccato originale. Che benché ci venga tolto, benché ci venga tolto col santo battesimo, resta poi con le sue conseguenze. Ma ormai parecchi genitori nelle grandi città non battezzano più neanche i bambini. Non battezzano più. E andiamo verso una società di questo tipo. Questo è il primo pensiero. Di fronte a questo disastro della vita dell'anima, di fronte a questo mistero cupo, tenebroso del male e del peccato, ecco che il Vangelo ci dà questo racconto di un angelo che scende dal cielo, angelo tutto rivestito di luce, che va da una vergine, da Maria, una vergine nascosta, sconosciuta, umile, una vergine che non aveva dato nell'occhio a nessuno, ma aveva dato nell'occhio a Dio, che l'aveva scelta, predestinata a essere proprio lei, a essere lei, la vittoriosa del principio del male. E così noi abbiamo ora sentito questo annunzio, abbiamo sentito il dialogo fra l'angelo e Maria. Un dialogo che meriterebbe una spiegazione profonda e anche calma, serena, senza accavallare problemi, il dialogo tra l'angelo e Maria. Noi accontentiamoci della conclusione, cioè che dopo aver avuto Maria l'assicurazione che la sua purezza non ne avrebbe sofferto, lei pronuncia il suo consenso. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che tu hai detto. L'angelo aveva detto che lei sarebbe stata la madre del figlio di Dio. Ecco, concepirai e avrai un figlio e sarà chiamato Gesù, e gli sarà grande e figlio dell'Altissimo. E lei, buona e umile: eccomi, sono la serva del Signore. Nel momento in cui veniva proclamata la sua grandezza, lei proclama la sua pochezza. La serva del Signore. Ma essere servi del Signore, e per una donna essere la serva del Signore, è lo stesso che essere regina. Perché essere ammessi a comunicare con Dio in modo da dare alla luce il suo figlio, questo sì, essere serva, ancilla, ecce ancilla Domini, ecco, io sono la serva del Signore che serve a dargli un figlio, quel figlio che appunto scaccerà il nemico di Dio. Il terzo pensierino è l'Immacolata, la purissima, l'amorosissima, la dolcissima, elevata fra i cortei e le nubi degli angeli, nello splendore della corte celeste. Questa è la nostra pietà cristiana. E in vari tempi della pietà cristiana, nelle novene dell'Immacolata, si metteva fuori un gran quadro, anche per aiutare la nostra povera fantasia. Anche gli occhi hanno le loro esigenze, anche la fantasia ha le sue esigenze, come le ha il cuore e come le ha a modo suo l'intelligenza. E così nella nostra fede buona, semplice, noi ragazzi, voi ragazze, e la novena dell'Immacolata ci dava gioia, tripudio, ci dava allegrezza, ci dava letizia, poi sentire cantare il Totapulcra. Appunto salivano i ragazzi, le ragazze a cantare alla Madonna il Totapulcra, tutti brutta bella sei Maria.
Sì, bellissima.
Come può essere bella la madre di Dio? Ma c'è bellezza e bellezza.
Come c'è intelligenza ed intelligenza.
C'è una bellezza così estrinseca che viene dalla proporzione esteriore e da certe qualità imponderabili del nostro essere fisico. C'è una bellezza interiore, che è l'equilibrio, che è la gioia, che è la luce, che è la purezza profonda dell'anima, una purezza che traspira e ispira, che esce e rientra nel segreto profondo dell'anima che contempla. E questa è la bellezza superiore, questa è il tota pulcra, tutta bella sei Maria, tutta, perché la tua anima è stata scelta a essere la madre di Dio. Miei buoni e cari cristiani, le feste nostre non sono semplici circostanze esteriori, che passano come così, nel quadrante del calendario passano i giorni dell'anno. I giorni del cristiano sono i giorni di Dio, i giorni della sua misericordia, sono giorni fissi nell'eternità. Se noi sappiamo ascoltare, se sappiamo prendere la parola di Dio, questa parola si svolge in primavera, si svolge in gioia e luce del cuore. E noi domandiamo oggi, in questa festa dell'Immacolata Santissima, che sciolga il nostro cuore, che sciolga il nostro cuore. Ieri abbiamo toccato il problema del peccato. La festa di oggi sembra quasi l'opposto, e invece no, è lo stesso. La Vergine è diventata madre di quel Dio benedetto Gesù Cristo che ha dovuto salire la croce. Lei è la madre del crocifisso, ha sofferto tutta la vita accanto a Lui. Ha sofferto, lo vedremo presto nel mistero natalizio, di come è stato accolto sulla terra. Ha sofferto dell'ambiente che non ha voluto accoglierlo.
Che non accolga i vostri figli, l'ambiente nostro, che non abbia accolto me e qualsiasi altro, non c'è nulla da meravigliarsi. Non siamo mica figli di Dio? Abbiamo mica fatto miracoli? Abbiamo mica cacciato i demoni? E chi siamo noi?
Ma Dio, ma Gesù! Gesù, il figlio di Dio, il suo figlio! Che dovunque andava portava la gioia, portava la pace. Vederlo misconosciuto, calunniato, disprezzato, condannato a morte, vederlo trafitto, vederlo su quella croce.
Vi abbiamo raccomandato qualche domenica fa di passare dal Caravita, dall'oratorio del Caravita, a vedere le riproduzioni della Sindone.
Vederlo ridotto in quelle condizioni, col sangue raggrumato, con le contorsioni di tutte le membra, la bocca straziata, gli occhi stravolti.
Ah, direte padre, ma non è così?
È così, è così.
Molti condannati a morte hanno avuto l'alleviamento di qualche droga, di qualche cosa, e sono andati.
Gesù ha voluto abbeverarsi.
Mettiamo insieme la Madonna Immacolata sotto la croce e domandiamo alla Madonna la compunzione dei nostri peccati. Oh, miei cari, buoni cristiani, ci avviciniamo al Natale
a gustare il mistero della nascita del Verbo di Dio che è venuto in mezzo a noi. Forse sarà uno degli ultimi Natali in pace. L'Italia esternamente è ancora in pace.
Esternamente, il resto lo sapete voi più di noi.
Ma quante cose orrende! Come si vede offeso Gesù dappertutto. Lo offendono al Parlamento, lo offendono al Senato, lo offendono sulla stampa, lo offendono sui muri.
A Villa Borghese ho letto delle scritte contro i preti e contro le monache.
Ma contro i preti buoni! Contro i preti buoni, quel Questo è il diavolo.
Questo è il diavolo, Madonna Santa e Benedetta. Preghiamo che assista la Chiesa.
Cercate di pregarla nelle vostre case. Tenetevi stretti alla fede,
che possiate sempre vicino vedere la Madonna, che vi sorride, che vi aiuta e che vi conforta.